cercare all'interno della liturgia della parola che è stata appena proclamata un centro, un punto centrale, lo potrei trovare in quelle parole appena lette nel Vangelo. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi il tema di questa domenica dell'anno è proprio il portare la croce ogni giorno sulle orme di Cristo. Quindi non portare la croce perché non ne posso fare a meno, ma come Cristo l'ha portata per me. E c'è una grossa differenza, perché ci sono persone che sopportano la croce, ci sono persone che sono annientate dai problemi e dai mali della vita, ci sono persone che, prese dal dolore che il mondo, la vita può dare, si lasciano svuotare. Questo non è voluto dal Signore. Perché? Perché la croce di per sé è redentiva, ed essendo redentiva è positiva per l'uomo. Tra l'altro, se uno analizza la vita di una qualsiasi persona, noterà che non c'è su questa terra persona che non porti una croce. Alcune volte noi vediamo personaggi famosi alla televisione e magari li invidiamo perché non hanno problemi, stanno bene, hanno soldi, hanno tutto dalla vita, fama, successo. Eppure anche dietro a queste vite quante croci si celano, e tante volte purtroppo non sono croci redentive. Parto dal profeta Geremia, che ha vissuto una situazione nella sua vita un po' particolare, come tanti profeti che venivano chiamati profeti di sventura. Perché? Perché annunciavano la volontà di Dio. E dato che questi re o questi popoli volevano vivere in maniera piuttosto allegra, anzi tante volte non rispettando le leggi che Dio aveva dato, è naturale che il profeta viene a richiamare questo popolo, richiama il re, dice: guarda che non stai agendo bene. Naturalmente quando uno ti fa la predica o un certo tipo di predica, scattano certi meccanismi di rivalsa oppure di vendetta. E questo profeta dice: ma chi me lo fa fare di andare a convertire questo popolo? Violenza, oppressione. Ma perché devo farlo? E la tentazione di questo profeta, come è stata per altri profeti, è di abbandonare il campo. Ma io vado a fare una vita solitaria per conto mio. Perché devo stare in mezzo a questa gente peccatrice che non si converte? Eppure la richiesta di Dio è chiara: vai a convertire il mio popolo. Ed è bellissimo questo inizio di Geremia: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Cioè, tu mi hai preso, e nonostante il mio animo umanamente vorrebbe abbandonare la missione di profeta, tu sei stato così forte nel prendermi che io non ce la faccio a separarmi da te. Bellissima questa immagine presentata dal profeta, un profeta che si è lasciato prendere da Dio, si è lasciato trasformare, e non riesci a dire un no a Dio nonostante tutto. E noi siamo stati sedotti dal Signore nostro Gesù Cristo? Oppure alcune volte gli diciamo dei no e lo abbandoniamo tranquillamente e facciamo a meno di lui nella nostra vita? Il cristiano è quella persona che, sedotta dal Signore, lo segue in ogni momento, soprattutto nei grandi momenti della vita, i momenti che ti trasformano, i momenti che ti provano, i momenti della sofferenza e della difficoltà. Lì il Signore ci aspetta al varco per vedere se siamo autentici, se quel battesimo che abbiamo ricevuto è rimasto dentro di noi, ha generato una creatura nuova, oppure se in me trionfa ancora l'uomo vecchio, l'uomo fatto di peccato, non di rinuncia, l'uomo che non sa dire un sì convinto al Signore. E sgorga come preghiera in questo Salmo 62, o sete, ha sete di te, Signore, l'anima mia. L'anima mia senza di te non riesce a stare, perché tu sei il mio Dio, tu sei tutto per me. È vero che il Signore è tutto per noi, però tante volte abbiamo bisogno di ripensare la nostra vocazione, il nostro essere figli suoi. E allora questo Vangelo ci viene incontro perché prima di noi qualcuno ha fatto esperienze che non sono propriamente evangeliche, legate al Signore, e che qualcuno abbia fatto esperienze anche negative prima di noi ci fa bene, perché ci fa capire come la vita, il cammino che noi conduciamo, è un'avventura meravigliosa, ma che dobbiamo vivere fino in fondo, con i momenti di vittoria, ma anche con i grandi momenti di sconfitta. Signore, ti consegno anche la mia sconfitta, ti consegno il mio peccato, il mio voler essere migliore, poi non ce la faccio. Signore, ti consegno anche questo. Perché? Ma perché tu possa trasformare la mia vita. Ed è questo Gesù che spiega ai suoi discepoli il cammino che devono fare verso Gerusalemme. Non è un cammino solo di passeggiata per raggiungere la città. Gerusalemme è un simbolo, è il simbolo della redenzione. È a Gerusalemme che c'è il Calvario, dove verrà infissa quella croce. È a Gerusalemme che Cristo patisce e muore in croce. E quindi comincia a spiegare Gesù questo cammino verso Gerusalemme, che non è solo un cammino materiale, ma è un cammino di redenzione, è un cammino spirituale che porterà grande sofferenza. Pietro, che è ormai diventato un po' il simbolo di tutti gli apostoli, Pietro che è quello che si dona di più, il più coraggioso, prende il Signore di spalle e lo rimprovera, perché comprende bene che questo cammino di cui parla il Signore è un cammino che non va venire ucciso. Va bene risorgere il terzo giorno, ma venire ucciso, ma no, Signore, lo rimprovera Pietro. Ma cosa stai dicendo ai tuoi apostoli? Ma Gesù è molto determinato e non dice: Pietro, sai, poi capirai più avanti, adesso sei ancora immaturo. No, no. Gesù senza mezze misure dice a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E questa stessa frase, non dimentichiamolo, il Signore la rivolge anche verso di noi, quando facciamo ragionamenti puramente umani, quando la nostra fede è ridotta a qualcosa di umano e non di soprannaturale, quando non sappiamo seguire Cristo in tutte quelle piccole determinazioni che lui ci chiede, di amore infinito, di misericordia, di grazia, di conversione, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Se non c'è questo nella nostra vita, questa frase che Gesù ha detto a Pietro è rivolta anche a noi. Anche a noi dice: via, vai via dietro a me, Satana, perché tu mi scandalizzi, tu non crei il regno che io voglio, ma crei qualcos'altro che non sono io. E Gesù che dice ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Cosa vuol dire chi vuole salvare la propria vita? In questo caso Gesù è molto concreto. Se tu vuoi salvare la tua vita perché pensi solo al benessere, allo star bene, all'edonismo, a pensare che la tua vita non finirà mai, ai tuoi interessi, ma al mio prossimo, ma se riesco a imbrogliare, ma sì, cosa vuoi che sia? Se la mia vita non è fatta di onestà, non è fatta dei principi fondanti dell'uomo come tale, è naturale che stai seguendo Satana, e io non posso vederti vicino a me, dice il Signore, perché, ripeto, si tratta di due meccanismi molto diversi. Un conto è il peccato, nel quale tutti possiamo cadere, rialzarci e chiedere perdono. E in ogni settore. Un conto è impostare la nostra vita in certi cammini che non sono redentivi e non sono del Signore. Questo il Signore non lo vuole da noi, se no ci dice quella famosa frase: vattene Satana, perché tu mi stai scandalizzando. Che cosa dobbiamo fare allora? Molto semplice: continuare a vivere la nostra vita cercando di viverla nel Vangelo. Il Vangelo è semplice, non è complicato. Quando ci parla di prossimo, basta andare a leggere la parabola del buon samaritano. Quando ci parla di conversione dalle cose di questo mondo, basta andare a leggere la parabola di Zaccheo, il giù della pianta che devo venire a casa tua. E Zaccheo che si converte dice: Signore, io rido tutto quello che ho rubato, e fa della sua vita un dono. Cioè, il Vangelo è molto chiaro nelle sue determinazioni, non ci imbroglia. E non è che possiamo dire: ma forse qua il Signore voleva, no, lo dice chiaramente quello che voleva dire. E San Paolo, che ha capito molto bene da subito, dopo la sua conversione, chi era Cristo, ha subito iniziato, in Romani ce lo dice, a esortare i fratelli, esorto per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il culto spirituale, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente a Dio. Ma tutto quello che io col mio corpo, la mia mente, offro a mia moglie, a mio marito, ai miei figli, ai miei vicini, al mio prossimo che incontro, a quella persona che mi ha offeso, tutto quello che io offro diventa un culto spirituale, diventa culto a Dio. E questo è importantissimo. Non dobbiamo, dice ancora una volta San Paolo, e lo diceva più di 2000 anni fa, non conformatevi a questo mondo. Quando qualcuno dice: ma la Chiesa deve diventare più moderna, ormai il mondo vive una certa modernità, ma dov'è sta modernità? Dov'è? Nel peccato? Nel fare quello che si vuole? E no, mi spiace, ma non possiamo. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. È lì il nostro cammino. Se noi usciamo da qua, ma dove vogliamo andare? Che cristiani possiamo essere? Io sono convinto che il Signore ci guida e ci è vicino. Ha voluto la Chiesa una, santa, cattolica, perché tutti coloro che partecipano a questa Chiesa che Lui ha voluto vivano e camminino nella santità. Sarà difficile? Certo. Bello, bellissimo, perché se riusciamo a essere in questo solco di misericordia e di grazia, la nostra vita prende un significato diverso. Chiediamo questa grazia al Signore in questa domenica. Riflettiamo su questa parola, facciamo la nostra. Sia lodato Gesù Cristo.